Con questo testo vorrei provare a mostrare come la prospettiva della comunità asessuale possa aiutarci a immaginare un modo diverso di vivere le relazioni, la famiglia, la comunità. Benvenute, benvenuti e benvenute. Io sono Elena Canovi e questo è Shirley, il podcast sui libri cacciavite, quelli che lasciano chi legge con un mucchio di viti in mano e pezzi da riassemblare, smontano idee e danno gli strumenti per crearsene di nuove, magari modificando solo leggermente quelle di prima o proprio buttandole all'aria. Come avrete intuito dalla citazione che ho letto in apertura, l'argomento di questo episodio è la sessualità, L' asessualità. Una prima definizione è la seguente: l'orientamento sessuale di chi non prova attrazione sessuale verso alcun genere. È la seconda volta che ne parlo in questo podcast. La prima è stata quasi 3 anni fa, quando io e Francesca Nelli abbiamo parlato del libro Ace di Angela Chen, che avevamo letto entrambe in inglese. Infatti, 3 anni fa, nel panorama editoriale italiano non c'era nessun testo sulla sessualità, mentre ora le cose sono un po' cambiate. A ottobre dell'anno scorso, per esempio, è uscita per Mondadori la traduzione in italiano di Ace. A giugno, sempre del 2023, è uscito nella collana ormai divenuta iconica BookBlock di Eris il piccolo ma potentissimo libro Lo spettro della sessualità, corpi, percorsi e rivendicazioni della comunità sessuale di Francesca Nelli, di cui ho parlato sul mio profilo Instagram. E infine nel 2024 è uscito per People il saggio Asessualità, prospettive queer e femministe contro l'allonormatività di Caterina Appia. E questo è proprio il libro a cui è dedicata questa puntata. Se per caso non conoscete il significato della parola allonormatività, non preoccupatevi perché tra un po' lo spiegheremo. Caterina Appia è una persona asessuale, è psicologa e consulente sessuale che ha anche pubblicato articoli scientifici sulla asessualità. Questo doppio punto di vista è uno dei punti di forza del libro, ma attenzione, non nel senso che ci si potrebbe aspettare, e cioè perché mostrerebbe che le istanze della comunità asessuale sarebbero in qualche modo legittimate dalla ricerca scientifica, tutt'altro. L'autrice ribalta completamente la prospettiva, adottando un approccio radicalmente affermativo. Scrive infatti: «Mentre le studiose sono nei loro uffici e nei loro laboratori a cercare di elaborare modelli teorici per capire cosa possa essere considerato un orientamento sessuale e cosa no, e in base a quei modelli decidere dove collocare la sessualità, nel mondo reale la risposta c'è già. Basterebbe ascoltare, basterebbe scendere dal piedistallo. Le persone che si autodeterminano come asessuali non hanno bisogno di elemosinare l'approvazione della comunità scientifica». E per me, riprendo la parola, persona che da qualche tempo si riconosce come asessuale, queste parole sono davvero importanti. Dopo il primo capitolo dedicato alla storia dell'asessualità e al modo in cui abbia senso indagarla, ognuno degli altri capitoli discute l'intersezione tra l'asessualità e uno tra diversi temi, quali ad esempio la queerness, la disabilità, lo stigma, il femminismo, le relazioni, mostrando così l'enorme potenziale trasformativo del provare a guardare il mondo, indipendentemente dal proprio orientamento, dalla prospettiva asessuale. E su molti di questi argomenti ho avuto il piacere di conversare con l'autrice, che ora vi presento. Sono veramente felice di averti qua, soprattutto di conoscerti, perché noi finora ci eravamo soltanto scritte DM.
Sì, esatto, molto contenta di questo primo incontro faccia a faccia, anche se tramite schermo.
Direi che dobbiamo cominciare proprio dalla domanda più basilare di tutte, che non dovrebbe essere più necessaria, speriamo che non lo sia in futuro, ma in realtà lo è, perché la sessualità è un argomento di cui si parla molto poco. E quindi ti chiedo che cos'è la sessualità e come la definisci, diciamo, nel tuo libro.
Allora, nel mio libro do una duplice definizione, nel senso che la definizione, diciamo, convenzionale, da vocabolario, diciamo, della sessualità è orientamento sessuale di chi non prova attrazione sessuale per alcun genere. E fin qui, diciamo, non è che si possa dire che sia sbagliato, che sia scorretta come definizione. Però allo stesso tempo inizia anche ad essere percepita come un pochino limitante, specialmente dalle persone asessuali, perché ci descrive in base ad una mancanza, una mancanza di una cosa che quindi, non avendo mai provato, ci viene anche difficile, riconoscere. Quindi provo attrazione sessuale, non la provo? Cioè, molte persone asessuali si fanno questa domanda per molto tempo proprio perché è difficile distinguere nello specifico cosa sia e quindi capire se la si prova oppure no. Quindi un'altra definizione che è, diciamo, non ancora molto diffusa, però a me piace molto, è stata data da Sharonda Brown nel suo libro Refusing Compulsory Sexuality, che purtroppo ancora non è disponibile in italiano. Se ci sente qualche responsabile di case editrici, io faccio un appello. Ma tornando all'argomento, Sharonda Brown definisce la sessualità come un rapporto atipico nei confronti del sesso come costruito nella norma sociale e che tale relazione atipica può essere segnata da diversi livelli di desiderio e di attrazione. E io appunto nel libro la intendo in questa duplice accezione, la sessualità, per non risultare né troppo limitante né troppo vaga.
Diciamo, negli ultimi, anni, 2 o 3 anni, così, ogni tanto si trovano nella stampa mainstream degli articoli sulla sessualità. Peccato che però siano pieni di definizioni molto sbagliate. E una delle cose sbagliate che si dicono è: alle persone asessuali non interessa il sesso. E nell'ultimo capitolo del tuo libro c'è un passaggio che mi è piaciuto moltissimo, dove dici no. Assolutamente, anzi, e quindi ti chiedevo appunto se potessi dire in che senso ti è interessato e ti interessa.
Allora, sì, in generale purtroppo questa definizione è addirittura sulla Treccani, quindi le persone la prendono per buona inevitabilmente, visto che comunque c'è una certa autorità della fonte. Però innanzitutto è proprio un modo sbagliato, ma in termini proprio concettuali, di descrivere un orientamento sessuale, perché è come dire che le persone eterosessuali sono quelle persone che non sono interessate a rapporti sessuali con persone del loro stesso genere. Cioè, è un po' contorta come definizione, no? Quindi, a parte che è posta in maniera proprio sbagliata, l'interesse per il sesso in realtà non è, cioè nel senso nella definizione di asessualità, l'interesse per il sesso non è compreso. Quindi, ciò che manca è l'attrazione sessuale. L'interesse ci può essere o meno, insomma, esattamente come per le persone di qualsiasi altro orientamento sessuale, ci può essere sì, no, e appunto. Nel libro parlo anche della mia esperienza personale, visto il lavoro che faccio. Sono una psicologa, mi occupo soprattutto di sessuologia e io sento proprio che il fatto di percepirmi come diversa da quel punto di vista dalla maggior parte delle persone che avevo incontro mi abbia fatto scaturire questo interesse verso lo studio della sessuologia. Però appunto ci tengo a precisare che per le persone asessuali non si tratta per forza di un interesse teorico nei confronti del sesso, ma molte persone possono tranquillamente essere interessate a praticarlo per qualsiasi motivo, per curiosità, per il piacere fisico, per tante cose.
Anche tu sei una persona sessuale, sei una psicologa, ma sei stata anche, diciamo, sull'altra poltrona, quella di paziente. Quindi ti chiedo, chi è che scrive il tuo libro? Quali sono gli aspetti che emergono, quella di te come persona sessuale, di te come psicologa o di te che è stata anche paziente di psicologo?
Allora, questa è una domanda bellissima e ci ho pensato un sacco. La risposta che mi sono data è che forse senza la me persona sessuale non sarebbero esistite né la me psicologa né la me paziente. Quindi potrei dire che lo scrivono un po' tutte e tre queste versioni di me perché alla fine io non le considero maschere senza alcun rapporto tra loro, cioè sono sempre io semplicemente. Mi comporto in modo diverso a seconda del contesto, però inevitabilmente io come persona sessuale, come soprattutto persona sessuale che viveva in un periodo in cui ancora più di oggi era veramente difficile reperire risorse e quindi si è appresa tutto il pacchetto di dubbi, di invalidazione da professionista della salute mentale. Senza queste mie esperienze personali, forse non avrei scelto di fare questo lavoro e appunto anche le mie esperienze che ho avuto dal punto di vista di paziente mi hanno dato tanto da questo punto di vista, ma tutto inevitabilmente parte dal fatto che sono una persona asessuale prima di essere qualsiasi altra cosa.
Tocchi un argomento che ovviamente discuti molto anche nel libro, no? Che è quello della relazione che c'è tra la comunità sessuale e invece la comunità, diciamo, accademica, medica, psichiatrica, eccetera. E quindi, per esempio, nei tuoi studi, da psicologa e da sessuologa, che cosa hai riscontrato rispetto a come si parla di asessualità in accademia?
Allora, innanzitutto direi che lo scenario migliore è che non se ne parli, perché quando se ne parla difficilmente si fa con un minimo di consapevolezza. Io ricordo addirittura un mio professore della magistrale che parlava di asessualità paragonandola ai monaci buddisti, cioè per farti capire il livello. Poi sì, anche diciamo in ambito sessuologico. Sto adesso frequentando un master in cui per fortuna c'è molta molta più consapevolezza su qualsiasi forma di diversità sessuale, però altrimenti, cioè, il massimo che ho trovato è stata proprio la definizioncina, quella da vocabolario di cui abbiamo detto prima, e zero approfondimento comunque sull'esperienza delle persone asessuali, sull'aspetto anche politico. Vabbè, non mi aspetto che questo aspetto ci sia in ambito accademico, però almeno un accenno e invece niente. Però per spezzare una lancia a favore della categoria, in realtà tra persone soprattutto un pochino più giovani, ma non solo, l'interesse c'è e tante volte non c'è solo l'interesse, nel senso che le persone asessuali appunto non sono una specie esotica che non si trova in giro, ma ci sono anche tra professioniste della salute mentale, quindi come me ci sono tante persone che magari portano la propria prospettiva dal punto di vista sia professionale sia umano. E ci sono anche tante persone che magari invece non ne sanno molto, ma riconoscono di avere dei limiti e quindi si impegnano appunto per formarsi in tal senso. Il problema è quando non si ha la cognizione di avere dei limiti, perché quello che mi succede invece spesso adesso con i pazienti è che spessissimo mi arrivano persone che mi raccontano di essere state invalidate da un professionista della salute mentale, non solo anzi da professionisti della salute mentale, ma mi ritrovo con persone a cui magari le ginecologhe negano il Pap test, che è un controllo potenzialmente salvavita perché non hanno avuto rapporti penetrativi. E abbiamo anche poi tutta una serie di terapie di conversione che magari non sono presentate come tali. Ma di fatto il senso è quello, cioè una persona sessuale spesso viene vista come una persona che ha avuto una qualche forma di trauma in ambito sessuale, che quindi deve essere guarita e riportata a uno stato di eterosessualità o almeno di allosessualità. Vabbè, specifico, magari chi ci sente non lo sa. Allosessualità è, diciamo, il contrario di asessualità, quindi è un termine che identifica le persone che invece provano attrazione sessuale.
È veramente complicato delle volte trovare professioniste che, cioè delle volte è veramente una caccia al tesoro. Cioè a me è capitato, no, quando mi sono trasferita qua all'Aquila, che non è la mia città natale, di dover scrivere per esempio al collettivo transfemminista della città e dire potete consigliarmi, che ne so, una ginecologa che sia autistic friendly, asexual friendly, eccetera, cioè che sia apertamente rispettosa e che se le dico ehi, sono una persona sessuale, non salta sulla sedia e non comincia a invalidarmi. Quindi sì, è veramente può essere difficile e veramente si possono avere brutte esperienze, lo dico anch'io per esperienza fatta in prima persona. Nel tuo libro dedichi, mi pare, almeno due capitoli, diciamo, a questo aspetto, cioè della relazione sia con l'accademia che con, diciamo, la medicina, la psichiatria, la psicologia, eccetera. Però la cosa veramente importante che fai nel tuo libro è quella invece di fare quello che dicevamo prima, cioè di fare vedere come la sessualità, intersecandosi poi con tantissimi altri concetti, In realtà è veramente un grimaldello che ci consente di ripensare da capo, se vogliamo, la società, le relazioni, eccetera. E quindi cominci, diciamo, nel capitolo 2 a discutere in che senso la sessualità è queer e che senso ha la lettera A in LGBTQIA, K+, e quindi perché siamo queer come persone sessuali?
Sì, innanzitutto questo è un tema un po' caldo all'interno soprattutto di alcune porzioni di comunità LGBT+, proprio perché appunto secondo me non si è ancora riconosciuto il ruolo che veramente la sessualità ha, come dicevi tu, nello scardinare una serie di convinzioni che abbiamo e quindi rimangono ancora appunto limitati alla solita definizioncina, ma non guardano oltre. Io, insomma, nel libro smonto una serie di stereotipi che ci sono sul perché le persone asessuali non sarebbero queer, quindi che siano una cosa nuova o che non siano veramente discriminati o appunto che siano in realtà persone etero che vogliono invadere gli spazi safe delle persone queer. Però al contrario, se devo rispondere alla domanda e allora perché è queer la sessualità, io dico che è queer proprio perché va a minare alla base quelli che sono i nostri preconcetti su come dovrebbero essere le relazioni romantiche o in generale qualsiasi tipo di relazione, perché mettendo in discussione la centralità o addirittura la presenza del sesso nella relazione romantica, è come se in qualche modo perdesse quel marchio di riconoscimento che la distingue da altri tipi di relazione. Tante volte, se a una persona si chiede che differenza c'è tra un'amicizia molto bella e stretta e una relazione romantica, le persone rispondono il sesso e l'esclusività. Per questo secondo pilastro, insomma, è fondamentale l'apporto delle persone non monogame e poliamorose, invece dal punto di vista del sesso, la sessualità appunto smonta proprio questo aspetto qui e questo ci porta a ripensare da capo tutto lo schema su cui noi basiamo le relazioni, perché se mettiamo in discussione l'unità di base della società, che è la famiglia nucleare formata da uomo, donna e prole, possiamo mettere in discussione tutta una serie di altre cose e questo non piace molto a quella parte di comunità queer che ha posizioni più assimilazioniste, quindi basate solo sul love is love e a farsi riconoscere come accettabili e rispettabili dalla società mainstream. Io infatti rendo proprio esplicito che a me non interessa un riconoscimento di questo tipo della sessualità, cioè non mi interessa che qualcuno dall'esterno dica: ah, ok, ma allora queste persone sessuali, cioè anche loro sono normali, anche loro sono come noi, non disturbano più di tanto. Ecco, no, io mi rivendico proprio che la sessualità sia un elemento di disturbo del sistema e proprio per questo, secondo me, non si può parlare di queerness senza includere la prospettiva sessuale, ci sarà sempre una prospettiva limitata, altrimenti.
Sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché, come anche scrivi tu nel tuo libro, insomma, questa cosa del sesso è veramente dappertutto, no? Nella società ed è anche nelle leggi. Dunque, io ho letto, boh, questo cos'è, forse il quarto libro sulla sessualità, però è il primo dove trovo discussa una interazione o intersezione super interessante che mi riguarda in prima persona, che è quella tra asessualità e autismo e anche identità di genere non conforme anche. E tu questo aspetto invece lo indaghi, lo discuti e ti chiederei appunto di spiegare insomma come questi aspetti interagiscono tra di loro e come invece interagiscono agli occhi di persone afobiche o abiliste, eccetera.
Sì, allora io di autismo parlo nel capitolo dedicato in generale alla disabilità e inserisco l'autismo in questa categoria basandomi sul modello sociale della disabilità, quindi non vedendolo come un deficit, un disturbo a livello personale, ma come una condizione che è disabilitata dalla società che è costruita per un neurotipo diverso. Questo giusto per specificare la cornice in cui mi muovo. Tra le persone asessuali, a quanto pare, c'è un alto numero di persone autistiche. E questo, appunto, se andiamo a vedere gli stereotipi più comuni per entrambi i gruppi, sembra confermare un po' quella visione che vede sia le persone asessuali che quelle autistiche come, appunto, persone senza sentimenti, senza interesse nel coltivare le relazioni, quasi mi viene da dire robotiche. E questa non è soltanto diciamo, uno stereotipo diffuso così a livello di cultura popolare, ma ci scrivono proprio articoli scientifici basandosi da questa prospettiva. Anzi, addirittura ci sono articoli che vedono la sessualità e l'aromanticismo come sintomo di quello che nel DSM viene definito deficit nella comunicazione delle persone autistiche, come se un orientamento sessuale avesse qualcosa a che vedere con il modo in cui si comunica. E appunto io nel libro evidenzio quello che le due comunità hanno in comune, ma senza voler cadere nel tranello di spiegare, di giustificare, dando una spiegazione rassicurante come ma le persone autistiche hanno una mentalità più magari predisposta a ragionare su quelle che sono le norme e quindi magari a distaccarsene. E per carità, cioè, ci può anche stare a livello teorico che una motivazione sia questa, ma io non voglio proprio cadere nella trappola di giustificare perché tante persone autistiche sono asessuali. Perché altrimenti voglio anche sapere perché tante persone neurotipiche sono eterosessuali. E appunto poi le persone che vivono all'intersezione di queste due categorie spesso si trovano nella posizione di volerne negare una delle due perché è come se secondo il senso comune vada a patologizzare ulteriormente l'altra. Cioè nel momento in cui una persona autistica fa coming out come asessuale, è visto proprio come ok, quindi è proprio la persona autistica stereotipica che non vuole nessuno, che è solitaria. Ecco, quindi questo mette proprio nella condizione di doversi giustificare, dire no, ma guarda che in realtà io. È molto pesante. Oltretutto, poi le persone autistiche vengono spesso infantilizzate, viste come incapaci di conoscere cosa è meglio per loro stesse. E appunto c'è stato anche qualche giorno fa, mi sembra, è uscita la notizia di Susanna Tamaro che insomma parla di persone autistiche trans come di appunto persone incapaci di conoscersi, di prendere decisioni sulla loro vita, quando invece ci sono molte persone autistiche e trans che proprio se la rivendicano in senso positivo questa intersezione. Esiste anche il termine autogender che indica proprio un'identità sessuale che è inestricabile dalla condizione di autismo della persona.
Sì, tra l'altro, appunto, giusto per aggiungere una testimonianza riguardo al fatto che non è che è un unico pacchetto quello autismo o asessualità, nel mio caso personale, io per tantissimi anni mi sono serenamente identificata come persona eterosessuale. E questo perché l'orientamento sessuale è fluido, cambia nel tempo e non c'è nessun automatismo che lo lega ad altre condizioni. Quindi sì. Ecco, a proposito di questo, non mi ricordo in quale capitolo ne parli di questa cosa, però mi è molto piaciuta, perché appunto, diciamo, la definizione standard di asessualità si basa su quella di orientamento sessuale. E però, a un certo punto fai vedere che anche questo stesso frame concettuale, beh, non è scritto nella pietra, è qualcosa che può essere tranquillamente adattato e cambiato. Quindi appunto sì, ti chiederei di spiegare un po' come, perché penso che sia un punto importante, cioè può essere che nella vita di una persona il concetto di orientamento stia un po' scomodo e non ci sarebbe niente di male.
Sì, allora, diciamo che il concetto di orientamento sessuale è in realtà abbastanza recente. Fino alla fine del 1800 non esistevano nemmeno termini come eterosessuale e omosessuale. Anzi, addirittura eterosessuale è un termine nato in realtà con accezione negativa per identificare persone che appunto avevano un grande desiderio sessuale verso persone di genere diverso dal proprio, quindi di sicuro non andavano a indicare le cose che intendiamo oggi con questi termini, ma non erano nemmeno percepite come categorie identitarie, cioè c'era chi magari, non so, preferiva avere rapporti con persone del proprio stesso genere, ma non è che a livello identitario si definiva come omosessuale. Questa è stata una, diciamo, un'evoluzione più recente, appunto di inizio del Novecento. E quindi, piano piano, anche con tutti i vari progressi, insomma, sia in termini di accettazione che di depatologizzazione che di diritti, è nato il concetto di orientamento sessuale come lo conosciamo oggi, e quindi si sono sviluppati anche altri termini che, insomma, uscivano un pochino dal binarismo eterosessuale, omosessuale, tra cui ovviamente la sessualità. Ad oggi questo è un framework che ci è utile nel momento in cui parliamo di questi concetti, però ecco, è importante notare che non stiamo parlando veramente di una categoria universale, scritta nella pietra, definitiva. Anzi, più andiamo avanti, più ci rendiamo conto che forse è un pochino limitante questo concetto di orientamento sessuale basato sul chi ti attira sessualmente, cioè è un modo un po' limitante di concepire la propria identità. Quindi nella comunità sessuale è stato fatto un primo tentativo con quello che viene definito lo split attraction model, che insomma implica che l'attrazione romantica e quella sessuale possano anche andare in direzioni diverse. Ad esempio, io posso avere attrazione romantica per persone di genere diverso e invece non provare attrazione sessuale per nessuna, e quindi si usano termini come asessuale e eteroromantica, omoromantica, biromantica e così via. Anche questo però in realtà inizia ad essere un concetto un po' limitante, perché alla fine quello che si crea è l'ennesimo binarismo, no? Tra romantico e sessuale. Quindi, appunto, esistono anche teorie come la teoria delle configurazioni sessuali che cercano di ampliare un po' il discorso, anche perché se ci pensiamo, cosa vuol dire io sono attratta da persone del mio stesso genere? Cioè, come faccio a vedere una persona e sapere che è di genere diverso dal mio? Non si può sapere il genere di una persona dal proprio aspetto. Quindi magari è più corretto parlare di presentazioni di genere da cui siamo attratte. E oltretutto non c'è solo questo, non c'è soltanto l'attrazione sessuale, l'attrazione romantica. Ad esempio, numero di partner che preferiamo avere, oppure tipo di sessualità che possiamo scegliere di attuare, quindi una sessualità kinky oppure più convenzionale. Cioè, sono veramente tanti fattori e è un po' riduttivo volersi definire con un'etichetta che riguarda soltanto un minimo aspetto di quello che siamo a livello di relazioni. Quindi, ripeto, assolutamente va bene usarlo come framework orientativo, anche perché, cioè, noi stiamo facendo questo discorso qua, ma là fuori c'è gente che ancora non sa cosa significano le quattro lettere LGBT, quindi sicuramente c'è ancora bisogno di mantenere un livello base della discussione, però se vogliamo andare un po' più in profondità, ecco, il discorso è più complesso.
C'è un altro argomento che secondo me è sempre cruciale quando si parla di asessualità, che è come la sessualità ci aiuta a ripensare il concetto di consenso in generale, cioè non soltanto il consenso in relazioni che riguardano persone asessuali, ma in generale. E questo credo che sia uno degli aspetti che almeno per me è stato più illuminante, diciamo così. E ne parli, ecco, nel tuo libro, quindi come possiamo ripensare il concetto di consenso alla luce della sessualità?
Sì, allora diciamo che in ambito femminista, per quanto sicuramente con buone intenzioni, è spesso vista in modo limitante, no? No vuol dire no, sì vuol dire sì. Ecco, sul no vuol dire no, insomma ci siamo tutte e nessuno mette in dubbio questa cosa qua. Il sì però, insomma, non è detto che sia sempre necessariamente un sì libero da qualsiasi forma di coercizione. Infatti, parlando di allonormatività, che è appunto questa convinzione radicata a livello sociale che tutte le persone desiderino una vita sessuale attiva, e quindi che esistano anche dei contesti in cui fare sesso è richiesto. Questa è la parte che spesso sfugge. Cioè, è vero che da un lato viviamo in una società sessuofobica, nel senso che vede il sesso come da bandire in alcuni contesti, per esempio il sesso occasionale, però invece all'interno di quella che è magari una relazione monogama eterosessuale, il sesso è richiesto, cioè è strano se non c'è. E quindi noi che ci troviamo a interiorizzare tutto questo sistema di valori, spesso ci troviamo in situazioni in cui il sesso è a livello sociale percepito come la cosa normale da fare, ma magari noi, se realmente fossimo liberi da tutto questo sistema di valori, magari sceglieremmo di farlo diversamente. E quindi è un po' difficile, diciamo, creare proprio un binarismo tra sì e no, perché tante volte magari non si tratta nemmeno di un'altra persona che ci forza a fare sesso, ma si tratta proprio di noi stessi che andiamo a oltrepassare quelli che sono i nostri limiti per non sentirci come persone strane, come persone sbagliate. E allo stesso tempo, però, bisogna anche dire che magari a volte le situazioni coesistono, nel senso, magari penso, ok, devo avere questo rapporto perché sono nella relazione etero, monogama, eccetera, e quindi è la cosa giusta da fare. Allo stesso tempo, magari sono anche un pochino curiosa, anche se non è una cosa di cui sento voglia a livello personale. Quindi magari, cioè, è proprio difficile tracciare una linea netta tra quello che è il consenso reale, libero da qualsiasi forma di pressione, e poi l'adeguarsi a norme sociali. Per questo io penso che sia proprio fondamentale ripensare questo sistema di valori che è l'allonormatività, perché se non esistono più situazioni in cui è obbligatorio a livello di pressioni avere dei rapporti sessuali, allora, quando scegliamo di averli, sarà perché effettivamente li vogliamo, non perché ci stiamo adeguando a uno standard.
Sì, questo tema devo dire mi sta veramente molto molto a cuore. Faccio una piccola, un giro strano, ma poi ci ritorno a questo argomento. Allora, qualche mese fa appunto è uscito questo film che ha avuto un grandissimo successo, che c'è ancora domani. E lì, secondo me, c'è una scena che dura per fortuna pochi secondi perché per me è molto triggerante. Però c'è la scena dove si capisce che la protagonista sta subendo di fatto sesso, perché è evidente che non le interessa e che non lo vuole fare da suo marito, che è una persona violenta, eccetera. E il personaggio di Paola Cortellesi ha l'età che aveva mia nonna, ok? Quindi è chiaro che le cose sono molto cambiate nel tempo, no? Che l'educazione che ha ricevuto mia nonna è diversa da quella che ha ricevuto mia mamma, è diversa da quella che ho ricevuto io. E però la cosa che mi interessa qua è proprio indagare, no? C'è quest'ulteriore intersezione che spesso anche così nella bolla femminista, senza malizia, ma ce la dimentichiamo, che è l'intersezione con l'età delle persone. Per cui io adesso ho gli strumenti per poter accedere a questo tipo di riflessioni e riesco e sono ancora in tempo a smontare quest'idea della sessualità obbligatoria che anche a me è stata passata, sebbene non come era stata passata mia nonna. Però mi chiedo, quando si ha a che fare con persone molto più grandi di noi, 60, 70, 80 anni, no? Cioè persone che si identificano come donne, molto più grandi di noi. Io, cioè, me lo chiedo spesso, ma che cos'è la cosa giusta da fare?
Sì, è difficile, nel senso che io capisco ovviamente anche la preoccupazione che abbiamo nel vedere magari persone, anche che ci stanno a cuore, più grandi di noi, che sono in situazioni, cioè, che per noi sarebbero assolutamente impensabili, ma che sappiamo che l'altra persona non ha gli strumenti per riconoscere come tale. Io credo che quello che possiamo fare appunto sia offrire questi strumenti, però più di quello non possiamo fare, nel senso che poi è la persona che deve volerli utilizzare, perché altrimenti, cioè, il rischio è quello di fare la stessa cosa, cioè anche noi facciamo una piccola forma di coercizione, per quanto, insomma, sicuramente ben intenzionata. E noi possiamo appunto mettere a disposizione questa cassetta degli strumenti e essere pronti ad aiutarli a prendere la mano con questi attrezzi. Però se l'altra persona quella cassetta non la vuole nemmeno aprire, purtroppo non, non è una cosa verso cui possiamo in qualche modo rimediare.
L'autodeterminazione è la prima cosa, diciamo, da rispettare, per cui sì, sono d'accordo. Gli strumenti te li posso dare, dopodiché sei tu che decidi se e come usarli, e qualunque scelta merita rispetto, diciamo.
Per esempio, a me capita di avere come pazienti persone, specialmente donne, che magari sono in una relazione di abuso e non riescono nemmeno a vederla come tale. Ora, io da professionista ovviamente posso dire che secondo la mia opinione professionale quella lì è una situazione di abuso e spiego i motivi. Ma se l'altra persona in quella relazione ci vuole rimanere per qualsiasi giro mentale che in quel momento la tiene lì, io non posso forzarla. Anche perché così insegno che è giusto che lei sia forzata a eseguire la volontà di qualcun altro. Invece io penso proprio che con questo rispetto della sua autodeterminazione, forse facciamo anche un regalo più grande di quella che faremmo andando a imporre quelli che sono i nostri valori. Cioè, noi così facendo diciamo proprio, io ti considero una persona che è in grado di prendere le decisioni giuste per se stessa. E ti posso dare una mano fino a un certo punto, dopodiché rispetto quello che hai intenzione di fare.
Questa cosa si lega a un altro argomento che ha sempre a che fare con il dire alle persone socializzate donne cosa dovrebbero fare. E c'è il capitolo della relazione, no, tra asessualità e femminismo, e lì appunto fai vedere come ci siano molti aspetti in comune, ma a volte anche non divergenze, però che ci siano delle volte aspetti di un certo tipo di femminismo che in realtà, a pensarci bene, potrebbero essere un po' afobici. Che però appunto si basano sul dire alle donne ragazze che cosa dovrebbero fare con le migliori intenzioni.
Sì, esatto, nel femminismo, insomma, una gran parte degli sforzi è stata diretta verso andare un po' a decostruire quella che era la sessualità imposta dall'ideologia patriarcale alla donna, che ovviamente è giustissimo come obiettivo. Da una donna che aveva una sessualità passiva e sottomessa alla volontà maschile e possibilmente a scopo riproduttivo. Il femminismo ha voluto rivendicare un altro ideale, quindi di donna che fa sesso per sua scelta e per il proprio piacere, essenzialmente, magari anche senza che ci sia una relazione fissa. E ovviamente questo è un comportamento assolutamente valido e non nego, diciamo, questa parte di riflessione femminista. Il problema è che spesso si può avere la sensazione che abbiamo semplicemente sostituito uno standard patriarcale con un altro tipo di standard. E capita che chi magari non si riconosce in questo tipo di sessualità, non ha desiderio di avere una vita sessuale di questo tipo, venga un po' tacciata di aver interiorizzato invece quell'altra forma di sessualità patriarcale. Proprio ieri, tra l'altro, quando abbiamo fatto la presentazione a Roma, Kate, la persona che faceva la presentazione insieme a me, mi raccontava di quanto negli spazi femministi ci sia proprio una sorta di tabù anche del parlare magari delle proprie difficoltà con il sesso, cioè dall'avere dolore al magari avere difficoltà a provare a raggiungere l'orgasmo. Cioè, in un collettivo femminista comunque questo tema qua è un tabù, nel senso che se non sei la donna fatale che si veste in un certo modo, che cerca un certo tipo di sessualità, allora forse sei un po' una bigotta bacchettona, oppure sei una persona repressa. Quindi alla fine quello che si fa è che spesso le persone che hanno una difficoltà di questo tipo, che magari neanche sono sessuali, cioè magari stanno semplicemente affrontando un periodo di difficoltà con il sesso, tendono a reprimere tutto perché altrimenti poi forse non sarebbero percepite come vere femministe.
Prendo un pezzettino dell'ultimo capitolo del tuo libro, delle conclusioni, dove a un certo punto fai una lista di piccole cose, le chiami proprio così, piccole cose, che si potrebbero fare per rendere la prospettiva sessuale più nota, prima di tutto, ma anche appunto per cominciare a fare quei cambiamenti nella società che la sessualità, diciamo, fa capire che sono necessari, insomma. E quindi appunto, tenuto conto del fatto che della sessualità se ne parla molto poco. Quali sono, secondo te, le cose piccole che possiamo fare?
Pensando un po' al concetto di di piramide delle discriminazioni, no? Che magari le persone che ci ascoltano ne hanno familiarità perché esiste, insomma, per il sessismo, per l'omofobia, per il razzismo, per diverse forme di discriminazioni. Ci sono tutta una serie di componenti che sono un po' invisibili se uno non ci fa caso, perché sono proprio alla base, e però sono anche la base di quella che poi è la motivazione che porta a compiere atti anche più gravi, magari di violenza fisica verso il gruppo discriminato. Quindi questo primo livello c'è, cioè proprio l'invisibilizzazione delle persone asessuali, e quindi una cosa che possiamo fare nel nostro piccolo è, magari nel momento in cui conosciamo una nuova persona, e non dare per scontato che abbia o che desideri avere una vita sessuale attiva, e nel momento in cui magari appuriamo che questa vita sessuale non c'è, non saltare a conclusioni sul fatto che sicuramente è infelice e dobbiamo aiutarla a trovare una persona con cui avere un rapporto. Altre piccole cose sono, per esempio, stare attenta a tutte quelle battutine che spesso vengono fatte senza consapevolezza, ma che in realtà sono molto atobiche, cioè tutti i vari scopa che ti passa, usare la parola vergine come insulto, come se non aver avuto un rapporto sessuale sia non so, una sorta di macchia da ripulire dalla propria vita. In generale, comunque, anche proprio a livello individuale, cioè per se stessi, penso che sia molto utile anche riflettere su cosa abbiamo interiorizzato di questa concezione allonormativa della sessualità, cioè quanto le scelte che facciamo in ambito sessuale e relazionale sono veramente nostre. Quanto sono state invece influenzate dal contesto, dagli ideali in cui viviamo dal primo giorno della nostra vita? E credo che anche il fare scelte personali che magari, ripeto, a prescindere dall'orientamento sessuale, che magari non vanno nella direzione della regola che ci impone la società, può essere un piccolo atto di rivoluzione verso le persone che magari circondano, proprio perché questa tendenza a voler vedere le persone asessuali come un piccolo gruppo a sé stante, che in nessun modo si mischia con il resto della società. È il momento in cui noi facciamo scelte che sono in qualche modo frutto del vedere il mondo da una prospettiva asessuale, facciamo un piccolo passetto nel rompere questa bolla immaginaria in cui si situano le persone asessuali.
Grazie Caterina, è stato un grande piacere averti come ospite. Consiglio davvero di leggere il tuo libro perché anche se non si è persone asessuali, veramente apre moltissime porte, moltissimi spunti di riflessione. E niente, quindi grazie.
Grazie a te Elena, sono molto contenta di questa chiacchierata.
Shirley è un podcast scritto, prodotto e raccontato da me, Elena Canovi. La veste grafica è stata realizzata da Simone Riflesso. I crediti musicali sono riportati nella sinossi. Se vi è piaciuto questo episodio e se vi va, fatemelo sapere scrivendomi su Instagram a Elena_Canovi oppure condividetelo, parlatene, cliccate sulla campanella o lasciate qualche stella su Spotify o Apple Podcasts. Io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto.